generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. La guerra di Trump contro la Fed. Il Dipartimento di Giustizia apre un'indagine su Jerome Powell e i mercati iniziano a vacillare. In Iran le proteste non si fermano, nonostante centinaia di morti. È questa la spallata definitiva al regime degli Ayatollah? Donald Trump minaccia Cuba. Niente più soldi e petrolio se il governo non tratta con la Casa Bianca. Sorveglianza di massa, come l'ICE traccia in tempo reale la posizione di migliaia di smartphone. Alla Corte di Giustizia dell'AIA arriva il caso del genocidio dei Rohingya. A 6 anni dalla presentazione del caso da parte del Gambia, il Myanmar dovrà rispondere per lo sterminio della minoranza musulmana. Il Regno Unito contro X di Elon Musk. Londra avvia un'indagine dopo lo scandalo dei deepfake sessuali generati da Grok. Serie TV, i Golden Globe 2026 e l'arrivo in Italia di HBO Max. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dagli Stati Uniti. Il Dipartimento di Giustizia ha avviato un'indagine penale nei confronti di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, in merito alla ristrutturazione della sede centrale della banca statunitense a Washington, della banca centrale americana a Washington, e all'eventualità che Powell abbia mentito al Congresso americano sulla portata del progetto.
This unprecedented action should be seen in the broader context of the administration's threats and ongoing pressure. This new threat is not about my testimony last June or about the renovation of the Federal Reserve buildings. It is not about Congress's oversight role. The Fed, through testimony and other public disclosures, made every effort to keep.
Questo è il video messaggio che Powell dice, in cui Powell dice che questa azione senza precedenti dovrebbe essere vista nel contesto più ampio delle minacce e delle continue pressioni esercitate dall'amministrazione di Donald Trump.
Rather than following the preferences of the president.
This is about whether... Ecco, mi ha raggiunto in studio Roberto Festa. Roberto, buonasera. Intanto, che cosa è successo?
Buonasera Martina, buonasera agli ascoltatori. Allora, non è la prima volta che Donald Trump usa il Dipartimento di Giustizia per far partire un'indagine sui suoi nemici politici o su chi si oppone ai suoi interessi, alle sue strategie. Questa però è la... cioè, non c'è, come dire, un'altra volta come questa. Trump prende di mira Jerome Powell, il presidente della Federal Reserve, nei confronti del quale il Dipartimento di Giustizia, come dicevi tu Martina, ha fatto partire un indagine. L'accusa è quella di aver mentito al Congresso su costi e scopo della ristrutturazione dei palazzi della Federal Reserve a Washington. L'indagine è partita a novembre da parte dell'ufficio della procura di Washington DC. Venerdì hanno comunicato a Powell l'incriminazione. Il presidente della Fed ha consultato il suo studio legale e oggi, lunedì, ha reso pubblico un video di 2 minuti in cui accusa Donald Trump di aver messo in piedi questa indagine giudiziaria per punirlo per il fatto di non aver tagliato i tassi di interesse, come invece avrebbe desiderato Trump. Si tratta di uno scontro senza precedenti nella storia americana. Per la prima volta nella storia, un'amministrazione statunitense fa partire un'inchiesta penale contro un presidente della Fed. Sinora Trump aveva attaccato duramente, pubblicamente, Powell, si era consultato con una serie di costituzionalisti sulla possibilità di licenziarlo. Non può farlo se non in presenza di responsabilità vere, fatti eclatanti. Quindi si passa alle pressioni giudiziarie. Powell, che è un repubblicano, tra l'altro nominato dallo stesso Trump durante il suo primo mandato, aveva sinora tenuto bassi i toni dello scontro, non aveva reagito pubblicamente alle critiche, alle pressioni del presidente. Il fatto che oggi abbia reso pubblico questo video mostra come appunto il presidente della Fed ritenga necessario, vitale, far diventare pubblica questa vicenda. In gioco c'è ovviamente il controllo politico sulla Fed, sulla politica monetaria. Con l'attacco all'indipendenza della Fed, Trump allarga ulteriormente l'orizzonte del suo autoritarismo.
Ecco, fino ad ora quali sono state le reazioni?
Ma allora le reazioni sono generalmente negative, tutte mettono in luce l'attacco all'indipendenza della Federal Reserve, tutti. In una dichiarazione congiunta, per esempio, gli ex presidenti viventi della Federal Reserve, che sono Ben Bernanke, Alan Greenspan e Janet Yellen, hanno condannato l'indagine su Jerome Powell, affermando che si tratta di un tentativo senza precedenti di usare attacchi giudiziari per minare l'indipendenza della Fed. Reazioni negative anche da parte di democratici e repubblicani insieme. Lisa Murkowski, senatrice repubblicana dell'Alaska, definisce l'indagine del Dipartimento di Giustizia un tentativo di coercizione. Secondo la democratica Elizabeth Warren, Trump sta cercando di estromettere il presidente della Federal Reserve e di completare la sua corrotta presa di controllo della Banca Centrale Americana. Il mandato di Powell, tra l'altro, sarebbe scaduto a maggio. Repubblicani e democratici insieme nella Commissione del Senato, che deve confermare il nuovo presidente nominato da Trump, dicono a questo punto di voler bloccare la nomina di Trump fino a quando la vicenda Powell non sia chiarita. Anche questo, diciamo, come molte altre cose in questo caso e in questa amministrazione, non era mai successo prima.
Grazie Roberto.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Facciamo il punto della situazione in Iran con Emanuele Valenti.
Dopo oltre due settimane di proteste, centinaia se non migliaia di morti, la minaccia di un nuovo attacco americano, la domanda rimane, è sempre la stessa. Il regime iraniano reggerà anche a questa ondata di mobilitazioni? Dopo 47 anni siamo vicini alla fine della Repubblica Islamica? La domanda non ha risposta, anche perché raccogliere informazioni su quanto stia succedendo in Iran a tutti i livelli è molto complicato. Da giovedì scorso il paese è quasi completamente isolato. Le immagini e i messaggi usciti in questi ultimi giorni sono arrivati da cellulari che hanno utilizzato un collegamento Starlink, il satellite di Musk. Sono pochissimi e chi lo ha fatto ha raccontato di avere paura di essere rintracciato e punito dalle autorità. Oggi il governo ha detto che la rete verrà presto ristabilita, ripristinata, ma non ha fornito particolari. Quando scriviamo, tutti i nostri contatti all'interno del paese hanno gli accessi bloccati a giovedì scorso, 8 gennaio. Alcune cose però, nonostante questo quadro così complesso, sono piuttosto chiare. Il regime degli Ayatollah è probabilmente di fronte alla mobilitazione antigovernativa più importante della sua storia, cominciata nel 1979. I numeri delle vittime e degli arresti sono ancora da chiarire. Oggi pomeriggio alcune organizzazioni per i diritti umani che lavorano sull'Iran hanno parlato di oltre 600 morti accertati, aggiungendo però che potrebbero essere molti di più. In effetti diversi video verificati dalle grandi agenzie di stampa internazionali hanno mostrato decine e decine di cadaveri in diverse zone del paese. Se ci fossero tante altre situazioni simili, non coperte da questi video, cosa probabile, le cifre aumenterebbero in maniera esponenziale. Ma numeri a parte, conta il contesto. La crisi economica è la peggiore di sempre. Avendo perso negli ultimi due anni diversi alleati regionali, il regime è indebolito. La guerra dello scorso giugno, con gli attacchi di Israele e Stati Uniti, ha colpito la macchina militare e ha mostrato tutte le vulnerabilità del sistema iraniano. Ma almeno due fattori suggeriscono al momento che la Repubblica Islamica possa reggere, anche se non sappiamo per quanto tempo. Il primo fattore: l'apparato di sicurezza è compatto, indebolito ma compatto, anche perché le élite militari, sostanzialmente i guardiani della rivoluzione, vivono e si arricchiscono proprio grazie a questa situazione e a un'organizzazione statale corrotta che gli ha consegnato il controllo economico e finanziario del paese. Il secondo fattore: nonostante l'imprevedibilità e il grande attivismo altrove, non è scontato che Trump decida per un'operazione militare così invasiva da provocare la caduta del regime. Dopo i raid contro i siti nucleari dello scorso giugno, gli americani dovrebbero ora colpire i centri del potere politico ed economico, spesso in aree densamente popolate. Ci sarebbero quindi vittime civili, gli stessi civili che la Casa Bianca sulla carta dice di voler difendere. E nonostante i tanti problemi, l'apparato della sicurezza iraniano rimane uno dei più organizzati al mondo. Oggi il ministro degli esteri Araghchi ha detto che un attacco americano porterebbe a una durissima rappresaglia. Non vogliamo la guerra, ha detto, ma siamo pronti a farla. E non dimentichiamo che all'interno del paese non c'è un'opposizione politica pronta, nel caso, a prendere il posto degli Ayatollah. Probabile quindi che per il momento non ci sia lo scossone finale, ma attenzione, i problemi rimarrebbero tutti lì e si tratta ormai di problemi senza soluzione. Il sistema politico ed economico, dalla corruzione alla repressione, non è più in grado di rispondere alle esigenze degli iraniani. Sembra non esserci alcun margine per ricucire tra i vertici del sistema e la società iraniana, una società, ricordiamo, molto giovane. Ai tempi delle primavere arabe, molti giovani spiegavano di non volere una rivolta popolare per non far cadere il paese in una guerra civile. Sulla base delle poche immagini che abbiamo visto in questi giorni, probabile che per disperazione ora diversi iraniani in realtà siano pronti a tutto. In caso di tenuta del sistema, lo scossone finale quindi potrebbe essere solo rinviato.
E dopo il Venezuela e l'Iran, ora Trump minaccia anche Cuba. Sentiamo Alfredo Somoza.
Quello che sta dicendo Trump è difficile vedere le sottigliezze, ma ci sono. E col Venezuela c'era una taglia sulla testa di principali dirigenti del paese. Nel caso di Cuba c'è un embargo che Trump ha fatto tornare ai tempi passati, perché Barack Obama lo aveva alleggerito, invece Trump lo ha di nuovo irrigidito, ma non c'è nessun discorso di persecuzione ad personam su dirigenti. Cioè, Díaz-Canel, il presidente, non è ricercato da nessuno negli Stati Uniti e non è accusato di nulla. Infatti Trump non sta minacciando un intervento come quello che ha fatto a Caracas, un intervento militare per andare a prendere qualcuno, ma sta dicendo: voi schianterete perché adesso non vi mando più il petrolio dal Venezuela. E su questo forse non si sbaglia, cioè, in questo momento potrebbe essere l'ammazzata finale per Cuba, che non arrivi più il petrolio sovvenzionato del Venezuela, quindi dovete fare un deal con me. Quello che sta proponendo a Cuba, quello che ha proposto ieri, è di fare un accordo con i cubani, non di abbattere il regime.
Ma che tipo di accordo?
Ecco, sulla falsa riga di quello che sta succedendo con Delcy Rodriguez, con la quale proprio l'altro ieri è arrivata una prima missione diplomatica, e gli Stati Uniti stanno cominciando a costruire quei rapporti, come ha detto la Rodriguez, di cooperazione tra i due paesi, tentando di superare il passato, bla bla bla. Con Cuba si tenta di fare lo stesso. Lui in nessun modo vuole destabilizzare Cuba e non ha una questione personale contro la dirigenza di Cuba. Ricordiamo che se Cuba si destabilizzasse, gli Stati Uniti rischiano che le arrivino 3 milioni di persone quasi a nuoto, praticamente. Cioè, Miami è raggiungibile anche con mezzi di fortuna. Quindi l'ultima cosa che vorrebbe è la destabilizzazione di Cuba. Il deal potrebbe passare per un negoziato di apertura, un po' come sta succedendo, come si sta ipotizzando col Venezuela, c'è liberazione dei prigionieri politici, un'apertura alle imprese americane. C'è, così come il Venezuela ha da ricostruire le sue imprese petrolifere, a Cuba da ricostruire tutta l'economia. Cuba non ha una rete di comunicazioni decente, Cuba non ha rete stradale, Cuba praticamente non ha fabbrica che producano nulla di manufatto, quindi a Cuba c'è da fare tutto da zero. Poi c'è l'industria del turismo, ovviamente, che è l'unica cosa moderna che c'è a Cuba, ma dove gli Stati Uniti non sono presenti, perché gli Stati Uniti con l'embargo non hanno potuto investire i loro imprenditori, e tutta l'industria turistica o è di proprietà europea o è di proprietà canadese. Quindi il deal che sta proponendo a Cuba passa da questo, passa da sediamoci a vedere che affari possiamo fare insieme, che passano ovviamente dall'apertura del vostro mercato, dall'arrivo delle nostre imprese, eccetera. Non credo che sia la linea di Marco Rubio.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
È iniziato oggi presso la Corte Internazionale di Giustizia il processo che dovrà stabilire se il Myanmar ha compiuto un genocidio nei confronti della popolazione Rohingya tra il 2016 e il 2017. Il caso era stato presentato nel 2019 dal Gambia. Ne abbiamo parlato con Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia.
E quello che una commissione di accertamento dei fatti delle Nazioni Unite ha definito genocidio ai danni della popolazione Rohingya, che è una minoranza di religione musulmana che vive nel nord di Myanmar, discriminata per motivi religiosi e anche per privata della cittadinanza già dagli anni Ottanta, perché la narrazione governativa, anche in tempi di democrazia, li ha sempre ritenuti migranti dal Bangladesh. E nel 2017 c'è stata una pulizia etnica furibonda con terra bruciata, letteralmente terra bruciata nei territori dei Rohingya, che ha causato la fuga di 700.000 di loro in Bangladesh, e tra precedenti repressioni successive oggi siamo a 1 milione di rifugiati in Bangladesh, sempre minacciati di rimpatrio e che vivono in condizioni disumane. E questa causa mossa dal Gambia a nome di altri paesi dell'organizzazione degli Stati Islamici vuole che sia riconosciuto quanto ha commesso lo Stato di Myanmar come genocidio.
Questo processo potrebbe andare al di là anche della vicenda dei Rohingya, è il primo processo di questo tipo per genocidio, mi sembra, della Corte dell'Aia.
Almeno in questo secolo, perché c'è stata una pronuncia alla fine degli anni 90 riguardo al genocidio che avvenne in Bosnia nel 95, nel quale la Serbia venne riconosciuta non autrice di genocidio ma complice di, perché aveva non poteva non sapere che i serbi di Bosnia avrebbero commesso genocidio nella città di Srebrenica, e poi oltretutto nascose i due ricercati principali della Corte Penale Internazionale, Karadzic e Mladic. Però certamente questo nei confronti di Myanmar, così come quello che auspichiamo nei confronti di Israele, sarebbero due giudizi molto importanti della Corte riguardo alla responsabilità diretta degli stati nel crimine di genocidio.
E nel frattempo comunque in Myanmar non è che ci sia la pace, anzi continua da diversi anni ormai una guerra civile, e anche la situazione dei Rohingya, come dicevi anche all'inizio, non è migliorata. Adesso attualmente qual è la situazione?
Pessima, perché intanto nello stato di Rakhine il conflitto tra le forze armate e un gruppo armato di liberazione dell'Arakan, questo scontro si sta acuendo e i Rohingya stanno in mezzo, sono da quello che sappiamo costretti ad arruolarsi in entrambe le parti in conflitto. Va sottolineato che a capo della giunta militare di Myanmar al potere con un colpo di Stato dal 21 c'è colui che era a capo delle forze armate durante il genocidio dei Rohingya nel 17, quindi è per questo che poi la corte che giudica gli individui, cioè la Corte Penale Internazionale, ha aperto anche un'indagine per crimini di guerra e crimini contro l'umanità nei confronti proprio dei vertici allora dell'esercito di Myanmar e attualmente ai vertici della giunta militare.
L'autorità di regolamentazione dei media nel Regno Unito ha annunciato oggi l'avvio di un'indagine formale sulle immagini sessualmente esplicite di donne e minori generate da Grok, il chatbot di intelligenza artificiale di X. L'annuncio è arrivato dopo la già dura condanna contro i deepfake sessuali da parte del governo britannico di Keir Starmer. Ne abbiamo parlato con il nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella.
Questo è stato un trend che è iniziato lo scorso dicembre, ma che poi si è sviluppato molto rapidamente negli ultimi giorni. Attraverso Grok si possono modificare le foto, ma il trend che si era sviluppato era quello di mettere le foto di donne principalmente, ma anche di minori, in bikini, cioè le foto venivano in fondo spogliate e rivestite con un bikini, poi venivano pubblicate su X, e nel giro di pochi giorni, di poche ore, migliaia di foto, soprattutto in Gran Bretagna, o di personaggi pubblici legati alla Gran Bretagna, ma non solo, praticamente sono state date in pasto agli utenti di tutto il mondo. E dunque migliaia di persone si sono svegliate la mattina trovando le proprie foto nude o addirittura contenuti molto espliciti, contenuti pornografici, addirittura anche immagini violente con sangue e lividi. Hanno trovato queste immagini su internet, si stima che circa l'8 di gennaio ci siano state oltre 6.000 richieste ogni ora al chatbot di X, cioè appunto Grok, per fare queste foto contraffatte, e ovviamente da qui la denuncia non soltanto degli utenti ma ovviamente anche delle autorità britanniche.
Il governo britannico ha intenzione di muoversi come si è mosso fino ad ora?
Si muove ovviamente dentro i paletti della legge, che è quella stabilita dall'Online Safety Act, che dà appunto la possibilità all'autorità che regola le comunicazioni in Gran Bretagna, cioè Ofcom, di non soltanto monitorare quello che succede sui social media, ma di aprire un'indagine. La prima mossa è stata ovviamente contattare i vertici di X, cioè il social media di proprietà di Elon Musk, per chiedere delle spiegazioni. Come risposta, Elon Musk nelle prime ore, quando è nato questo scandalo, ha deciso di limitare l'uso di questo chatbot Grok solamente agli utenti abbonati alla piattaforma social, ma questo è stato in fondo un modo per aggirare il problema invece che risolverlo, perché in fondo si dava addirittura un privilegio a chi pagasse l'abbonamento per poter produrre questi contenuti francamente disgustosi. Adesso il governo britannico sta pensando anche di limitare l'accesso a questa funzione di intelligenza artificiale, o addirittura di porre un veto stile Russia al social media X, perché Musk non sta facendo abbastanza per garantire la sicurezza online. Ovviamente questa sarebbe un'azione e una decisione estrema che provocherebbe delle reazioni non soltanto da parte di Elon Musk, che ieri ha parlato di censura in Gran Bretagna, ma probabilmente anche dalle reazioni da parte di Donald Trump.
Ma tra l'altro Elon Musk già in passato, nei mesi passati, sì, si era intrufolato nella politica britannica. Che tipo di rapporto c'è tra Elon Musk e il Regno Unito?
Estremamente conflittuale. Elon Musk posta regolarmente immagini e slogan di estrema destra. Quando l'estate scorsa ci sono state delle proteste di fronte a dei centri di accoglienza in Gran Bretagna, Elon Musk ha parlato di anarchia nel Regno Unito. In passato ha scritto che i britannici dovrebbero combattere contro il governo di Keir Starmer, ma non è soltanto Elon Musk. Qualche mese fa J.D. Vance, il vicepresidente americano, ha parlato addirittura di censura in Europa in merito agli sforzi dei governi europei di regolare l'intelligenza artificiale e quelle che sono poi le sue funzionalità. È un dibattito questo molto più ampio sull'uso dell'intelligenza artificiale, che se non regolato dà sicuramente luogo a questioni morali, a questioni legali, e siamo di fronte a uno scandalo e a un caso che esemplifica molto quella che è la visione di Elon Musk e di molti tycoons della Silicon Valley, cioè mandare prima sul mercato una tecnologia che magari non viene ampiamente testata, e solamente quando gli effetti nocivi sono impossibili da ignorare, e allora si comincia a pensare all'aspetto della sicurezza. Ma ovviamente i danni alla reputazione delle persone, ma anche alla loro salute fisica e mentale, possono già essere irreparabili.
Chiudiamo con la nostra rubrica sulle serie TV, ma prima di sentire Alice Cucchetti, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Gli ascoltatori di questa rubrica hanno sentito molte volte pronunciare all'inglese queste tre lettere, HBO. Sono l'abbreviazione di Home Box Office, un network televisivo via cavo nato originariamente, come rivela il nome, per proporsi come una sorta di cinema domestico, offrendo ai suoi abbonati la visione di film in anteprima e senza interruzioni pubblicitarie. Ma il motivo per cui è conosciuto in tutto il mondo non c'entra col cinema, ma con le serie TV. HBO è infatti il canale che tra fine anni 90 e inizio 2000, con serie come Oz, Sex and the City, Il Soprano, Band of Brothers e The Wire, rivoluzionò completamente la serialità narrativa. Mentre sui canali free si compivano gli esperimenti di Twin Peaks, X-Files, Buffy e AR, HBO poteva aggiungere anche la libertà dalla censura, un budget più elevato anche perché le stagioni erano da meno episodi, una modalità di produzione più vicina al cinema, ogni stagione si girava cioè tutta insieme prima della messa in onda invece che parallelamente alla trasmissione, e la disponibilità a ospitare una scrittura più adulta e complessa. Le ragazze di Sex and the City parlavano liberamente di sesso come i maschi, si diceva allora, ma anche e soprattutto come mai era accaduto prima sul piccolo schermo. E Tony Soprano era per la prima volta un personaggio esplicitamente negativo, ma in terapia psicoanalitica, assunto come antieroico protagonista. Parliamo delle origini di HBO perché da domani, 13 febbraio, debutta anche in Italia la piattaforma HBO Max, cioè il servizio streaming di HBO, e si meriterebbe un'occhiata e qualche mese di abbonamento anche solo per l'esplorazione del suo ricchissimo catalogo. Oltre ai titoli citati, sono targati HBO anche Six Feet Under e Angels in America, True Blood e Il Trono di Spade, Girls e Succession, Mildred Pierce e Olive Kittredge, The Newsroom e Euphoria, Westworld e Watchmen, True Detective e The Last of Us. L'elenco potrebbe continuare a lungo, anche con produzioni meno note ma non meno intelligenti, interessanti e appassionanti. Al momento l'interezza del catalogo non è ancora stata resa nota e sicuramente andrà a rimpinguarsi nei prossimi mesi, ma molte di queste serie saranno disponibili già al lancio, insieme ad altre ancora inedite in Italia, per esempio Industry, show di culto oltreoceano ambientato nel mondo spietato dell'alta finanza londinese, che è giunto già alla quarta stagione ma che qui non si era ancora visto. Le serie HBO infatti arrivavano finora in Italia grazie a un accordo con Sky, che però non comprendeva tutti i titoli, ma solo una selezione, sparpagliando i rimanenti su altre piattaforme oppure, come appunto il caso di Industry, rimanendo invisibili. Su HBO Max, in contemporanea con gli Stati Uniti, inoltre, arriverà proprio in questi mesi, con un episodio a settimana, la seconda stagione di The Pitt, il medical drama iperrealistico ambientato in un pronto soccorso di Pittsburgh, spesso definito erede di ER, perché ha come protagonista Noah Wyle, come autore Scott Jamil e come produttore John Wells, rispettivamente attore, sceneggiatore e produttore di ER, appunto. The Pitt, che già aveva sbaragliato a sorpresa la concorrenza ai premi Emmy lo scorso settembre, ieri sera ha ripetuto l'exploit ai Golden Globe, portando a casa sia la statuetta per miglior serie drammatica sia quella per miglior attore protagonista drammatico per Noah Wyle. È HBO Max anche Hacks, che per il terzo anno di fila ha incoronato come miglior protagonista in una comedy Jean Smart e di cui in Italia aspettiamo ancora di vedere la terza e la quarta stagione. In generale, quella di ieri sera ai Globe è stata un'ottima nottata per Warner Bros., che possiede HBO Max e che ha visto trionfare anche i suoi film Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson, 4 premi tra cui miglior film commedia, miglior regia e miglior sceneggiatura, e I peccatori di Ryan Coogler, vincitore della nuova statuetta al Best Cinematic and Box Office Achievement, proprio in questi mesi in cui tanto si discute della possibile acquisizione dello storico studio da parte di Netflix. L'invito è a recuperare le serie HBO e i film Warner, sperando di vederne ancora molti altri in futuro.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.